Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Le api e le rose. Sguardi sulla vita di Santa Rita. Meditazioni di André Bonnet. Proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Ho sentito dire che il marito della beata Rita fu assassinato prima che lei entrasse nella vita religiosa. E ciò che dicevano gli anziani, e in particolare il mio avo, che si chiamava Cesare e aveva 90 anni quando morì. Ed è un fatto che fa parte della tradizione nella nostra regione e gode di notorietà pubblica. Queste parole sono riportate nella documentazione ritiana antica del processo canonico del 1626. La sera dell'uccisione del marito, Rita e i suoi due figli aspettano Paolo per la cena. Quest'ultimo li ha lasciati presto al mattino per recarsi al palazzo comunale di Cascia, dove è stato convocato riguardo ad un problema che agita Spoleto da parecchi giorni. Ha preso il sentiero che costeggia il Corno prima di addentrarsi nel bosco che conduce in città. La sera, sulla via del ritorno, Paolo vive, senza saperlo, gli ultimi istanti della sua vita terrena. C'è aria di temporale. Il Corno è uscito dal suo alveo. Passano le ore e la sua piccola famiglia comincia a preoccuparsi. Paolo sarebbe dovuto tornare da Cascia prima del calare del sole. Con il bel tempo la città è a un'ora di cammino. Già la presenza della luna rende il suo ritardo più inquietante. Solo le raffiche di vento vengono a interrompere il silenzio profondo, il che accentua un'atmosfera di paura. Non vedendolo tornare da Cascia, Rita si sforza di non lasciar trasparire la sua inquietudine. Mostra perfino, per fare da diversivo ai figli, di essere affascinata dal rumore del vento. In certi momenti il vento è talmente forte che lei pensa che la finestra si sia aperta. Si avvicina alla finestra con una candela accesa in mano. Le viene voglia di aprirla e di gridare «Paolo! Paolo!» Ma chi la sentirà? È scoppiato il temporale. La tempesta tuona. La morsa si stringe di nuovo in un paesaggio da apocalisse. Passa le sue lunghe ore di attesa a pregare nella notte, senza mai scoraggiarsi. Poi arriva il momento fatale. Il vicino, Giovanni, che tornava anche lui da Cascia, ha ritrovato Paolo morto, con il volto insanguinato, mentre giaceva in un bagno di sangue per terra. nessun indizio, nessun'arma, nessun segno di lotta. Ma si privilegia subito la pista criminale. Le ragioni del suo assassinio sono state ritrovate nei quaderni del parroco di Rocca Porena, che ritrascriveva gli avvenimenti di rilievo della sua parrocchia. Tornando una sera da Cascia, dove si era recato per i suoi affari, mentre passava per la piccola strada che costeggiava il fiume, Paolo fu aggredito dai suoi nemici. Poiché non portava nessun'arma dopo la conversione, non poté difendersi e fu ucciso selvaggiamente. A poca distanza da Rocca Porena, sotto le viti di Colle Giacone, vicino al mulino dei signori di Poggiodomo, si mostra ancora il luogo in cui fu ucciso. Le ragioni del crimine restano oscure. Nemici attuali o vecchi nemici? Vendetta fra agricoltori e coltivatori? Rivalità fra Guelfi e Ghibellini? Una cosa è certa: gli autori del crimine non saranno mai trovati. In una breve biografia che le consorelle di Santa Rita inviarono a Roma in occasione della beatificazione nel 1628, essa riproduce, riassumendola, la vita di Santa Rita di Cavallucci, è scritto: «Non di meno, quell'infelice non seppe trarre abbastanza profitto dalla mansuetudine e dalla pazienza di Rita per imparare ad abbandonare la sua insolenza e il suo orgoglio nelle conversazioni. Per questo finì miseramente i suoi giorni di morte violenta». Rita è sconvolta dal dolore alla vista del cadavere del marito sfigurato, ma non è sorpresa tuttavia dal suo assassinio. Lo aveva presentito tante volte. Paolo di Ferdinando aveva avuto talmente tanti nemici nella sua vita depravata e senza scopo che non poteva finire altrimenti. Rita, che aveva accettato tutto da lui, le violenze fisiche e verbali, le umiliazioni, l'ingratitudine e l'assenza, riuscì a tenere nascosta la camicia insanguinata del suo sposo per evitare che i suoi figli, se l'avessero scoperta, volessero vendicare il padre capendo com'era morto. Certi scritti dell'epoca attestano che Paolo avrebbe pronunciato parole di perdono verso gli aggressori prima di morire. Due parole che riassumono la sua vita di convertito: Dio e Rita. La notte stessa della sua morte, Rita prega per gli assassini del marito. Non smetterà mai, fino alla fine della vita, di pregare Cristo in croce di perdonarli. Inaspettatamente, scrive Agostino Trapè, la nostra santa si è trovata in questa dolorosa situazione che la costringeva a scegliere fra un comportamento eroico e una vita miserevole, se non addirittura lo sprofondare negli abissi della morte. Se ci sono crimini che il criminale non può neanche espiare, resta sempre la risorsa di perdonarli. Ciò non toglie, tuttavia, che nei casi più gravi, come quello di Rita, il perdono, come scrive ancora padre Trapè, sia veramente difficile da concedere, se non addirittura umanamente impossibile. Il perdono costituisce una grazia da parte di Dio, perché come esseri umani non siamo capaci di concedere il nostro perdono. E nel caso di Rita, la fede che mostra in tutti gli istanti della vita fa di lei un personaggio straordinario, capace di amare e perdonare. Oggi, quanti criminali e assassini che hanno commesso gli atti più atroci marciscono in prigione in condizioni disumane, senza alcuna speranza, anche nel momento in cui escono, di ritrovare una vita normale, tanto il loro passivo è pesante. Se si osserva che certuni, che paiono sprovvisti di coscienza, sembrano non provare rimorsi e sopravvivono alla loro situazione, esiste una speranza per questi sventurati? Ebbene, sì, perché chi visita le carceri dedica la vita a incontrare i carcerati, e alcuni tentano perfino di portare loro una luce in queste tenebre, parlando loro della fede in questo Dio che li ha creati e ha provveduto alla loro salvezza mediante il sacrificio del suo unico figlio sulla croce del Calvario. In effetti, il sangue prezioso di Cristo ci ha lavato dai nostri peccati e ci ha riconciliati con Dio. Nel caso del criminale che ha ucciso lo sposo di Rita e che non è mai stato trovato, come ha vissuto la sua fuga disperata nell'illegalità più totale? Ha preso coscienza del prezzo della vita e dello sgomento in cui ha gettato una famiglia? Com'è sopravvissuto con un segreto così pesante da portare? Ha misurato quanto il suo gesto era sproporzionato rispetto all'offesa che forse Paolo di Ferdinando gli aveva arrecato. Oggi le cronache riferiscono casi ancora più scandalosi. Si uccide per una sigaretta, per 10 euro rubati nella cassa di un commerciante, per un'occhiataccia presa male per strada. Si uccide o si aggredisce dinanzi all'autorità, nelle scuole medie, nelle superiori, il più delle volte senza esprimere rimorsi. Non esiste dunque una vera soluzione per il criminale, se non quella di accogliere la grazia e l'aiuto di Dio.
Le api e le rose. Sguardi sulla vita di Santa Rita. Meditazioni di André Bonnet. Proposte al microfono da Rosario Tronnolone. Il volume Santa Rita, 15 meditazioni, di André Bonnet, è edito in Italia da Gribaudi.